dicono che non si registra e quindi dobbiamo stare qui. Io direi che possiamo partire così proprio dal titolo che ci hanno dato per la nostra, per il lavoro di stamane. Ci sentite? Allora, il titolo è la formazione, metodi e strumenti, è giusto Agnese? Ecco, formazione, metodi e strumenti. Allora, prendiamo questo titolo che è composto da tre termini: formazione, metodi e strumenti. Va bene? Io direi che potete fare a meno di scrivere. Non c'è niente da scrivere, veramente, no? Non lo dico per falsa modestia, perché imposterei la nostra così giornata, mezza giornata, più sul lavoro tra di noi. Non preoccupatevi di portare a casa delle nozioni, vedrete che le portate a casa lo stesso anche senza scrivere. Cerchiamo di lavorare un po' più interagendo, perché se la preoccupazione di registrare le parole, poi magari non si riesce a fare il resto. Tanto guardate, qui c'è un malloppo che vi ho preparato di 12 fogli, c'è su anche di più di quello che vedo. Non l'ho fatto io, l'ha fatto la Virginia Bernasconi un po' di anni fa. Allora sono andato a studiarlo, perché il mio motto è lavorare solo l'indispensabile, e se qualcuno ha lavorato per te, molto grazie. Allora, vediamo di lavorare insieme. Solo l'indispensabile, come abbiamo fatto. Formazione. Adesso non so se magari qualcuno vuole scriverlo, ma proviamo anche qui. Secondo voi, se voi doveste dare una definizione, ma rapida, mi appello soprattutto alle sorelle presenti, una definizione sintetica di due parole, non di più, che cos'è la formazione? Voi che cosa direste? Una
nota. Azione che forma.
Azione che forma. Poi, interessante. Chi va a scrivere? Faccio lavorare, Guarda che è tutto volontariato, non c'è. Azione che forma. Poi. Come? Camminare insieme.
Azione che forma.
Magari non c'è un colore nero, no, Perché no, perché noi abbiamo qualcosa con il rosso, ci mancherebbe altro, ma nero. Camminare insieme.
Guida.
Momento, dobbiamo avere misericordia per questo. Allora, guida.
Preparazione interiore.
Che dici?
Preparazione interiore.
Preparazione interiore.
Dare forma.
Un momento.
E adesso gli ho detto subito, se no
che diceva la sorella?
Dare forma.
Poi?
Modo per crescere interiormente.
Due parole, Anna Maria.
Modo per crescere.
Crescita interiore. Meta comune.
Meta comune. Si vede che la va in montagna. Poi?
Cammino condiviso.
Allora vediamo, aspetta, c'è già, aggiungi condiviso, insieme condiviso, più o meno è un sinonimo,
Conoscere.
Formazione, conoscenza, vediamo se c'è già qualcosa.
No.
Poi?
Dare e ricevere.
conversione. Conoscenza, comprensione è sinonimo, metterei applicazione, l'apporto nuovo è questo, no? Eh? Abbiamo interpretato bene il tuo pensiero. Mettiamolo.
Apprendere e crescere.
Esperienza, puoi fare un'altra barra e mettere crescita. È giusto? Abbiamo interpretato correttamente il pensiero di chi ha parlato?
Oh. Suscitare interrogativi.
Suscitare domande. Ma voi non avevate bisogno di fare il corso. Sapete già tutto. Vedete che lo sapete già cos'è la formazione.
Condividiamo,
certo. Poi?
Accoglienza. Il primo passo della formazione è l'accoglienza.
Accoglienza.
Ascolto.
Accoglienza, ascolto. Qui sono più gli atteggiamenti però forse.
Educazione.
Educazione.
Istruzione.
Momento. Dasi perché poverino fa fare della lavagna. No, mettili accanto. Accanto dove vuoi tu. Educazione. È meglio mantenere un colpo d'occhio unico su un unico foglio. Come dici?
Conformare.
Conformare o conformarsi?
No, c'è già anche fare conformazione.
Dare forma. Però ha ragione, dare forma, conformare suggerisce. Dare forma, mettilo vicino a dare forma. Conformare.
Conformare a, conformarsi.
Sì, conformare a. C'era una mano
trasmissione di esperienza
dare e ricevere, ma potresti mettere esperienza dove c'è dare e ricevere,
istruzione condivisa,
condividere la conoscenza, sì.
Relazione,
mancava proprio. Ecco, io direi che possiamo anche fermarci. O c'era qualche altra
comunicazione,
sì, mettiamola, è una sfumatura, è già compreso ma specifica ancora di più. Allora vi domando, anche alla luce di tutte queste, come dire, vostre definizioni sintetiche della formazione o circa la formazione, che idea vi balza all'occhio? La formazione, come se noi dovessimo dire, come oggetto, no? La formazione è, diciamo, se fosse un oggetto, la formazione è un oggetto semplice o complesso?
Complesso.
È più complesso che semplice, eh? Sapete l'etimologia della parola complicato? Che non è esattamente complesso, ma insomma siamo lì, il concetto è lo stesso.
Complesso insieme tante cose, complicato difficile.
È più complesso o più complicata la formazione?
È più complesso.
buttarmi così a te. Se vi hanno scelto per fare i formatori, vuol dire che insomma non hanno preso il primo che capitava, hanno detto la formazione ha bisogno di gente che è capace, perché è complicata anche la formazione, è complessa ma è anche complicata.
Pietro,
prego.
Complesso non è opposto di semplice, come tu lo dici?
Complicato è opposto a semplice, perché complicato vuol dire, adesso facciamo un esempio, non volevo prendere la relazione perché sennò vi mando un messaggio. Questo è complicato. Perché?
L'hai spiegato in
c'ha le pieghe, vedete, con pieghe, con pieghe, vedete che è tutto pieghe.
Si inflessa senza pieghe?
No, ma meno. Questo è semplice, ma ce l'ha anche lui le pieghe. Questo è semplice, complesso, ma non è complicato. Cioè, il complicato e il semplice sono opposti, ma nel semplice ci sta il complesso. È chiaro? Perché la semplicità non è assenza di articolazioni, ma ha un'articolazione piana, lineare, decodificabile, decifrabile, non difficile, diciamo così, che non ti fa venire l'ansia, invece che quella qui l'ansia te la fa venire, perché è complicato. Perché la formazione è complicata e non è purtroppo solo complessa o semplice? Perché i protagonisti della formazione sono, non solo sono diversi, ma sono
complicati. Loro volta
complicati. Non voglio che abbiamo solo l'accezione negativa del termine complicato, vuol dire anche vuol dire anche insomma che c'è tutto un modo non immediato, non aperto, non immediatamente visibile, non facile, eccetera, no, ma non vuol mica dire negativo, complicato, lasciamo complicato, che tiene insieme anche come dire il fascino dell'avventura, perché insomma affrontare una cosa così c'è anche un po' di curiosità, c'è anche un po' di emozioni, no? Se volete, qui di emozione ce n'è ben poca, di curiosità anche, no? Non c'hai lo stimolo insomma, no? Quindi la formazione è una cosa complicata ma anche emozionante, se volete, affascinante. L'educazione, no? Soprattutto non so chi è genitore, lo sa molto bene, no? Che è affascinante, è complicato, terribilmente complicato, no? Educare, ma è anche molto affascinante, non so, io penso che poi i quattro figli è un'avventura affascinante educare, no? È bello educare, è difficile ma è bello, ok, perché la complicatezza dell'educazione o della formazione sono abbastanza sinonimi, contiene dentro anche questo fascino, questa affascinazione che ti stimola, no? È il rischio, devi metterti in gioco. E allora qui cominciamo già a entrare dentro, come dire, le premesse fondamentali della formazione. La formazione non, non può essere, l'avete detto molto bene, solo una questione di trasferimento di informazioni. Infatti, una cosa è l'informazione e una cosa è la formazione, o no? Sono due cose molto diverse. L'informazione è quello che c'è scritto qui. È un contenuto. Ma la formazione è qualcosa che eccede la semplice informazione che è contenuta, o no? Vedete? Salute. Perché va oltre il fatto di trasferire delle nozioni. Chi si occupa di formazione sa che non può accontentarsi di passare delle informazioni, anche se nella formazione c'è un trasferimento di conoscenza, di contenuti. È chiaro, ci deve essere, non possiamo dire che non c'è, c'è, ma non è tutto. A volte invece c'è una mentalità, purtroppo ancora presente, per fortuna abbastanza superata, però c'è ancora una specie di sottofondo, è un vecchio stereotipo, che formazione uguale capacità di insegnare. Fare il formatore, ma io sono capace di fare il formatore, la prima cosa che uno si domanda è se è capace di insegnare, se è capace di parlare, o no, non so se è capitato anche a voi. Invece no, non è necessario, o non è la prima cosa, meglio, può essere utile, certamente, ma non è la prima cosa, perché la formazione è qualcosa di molto diverso dalla semplice didattica, informativa La formazione implica che cosa? Prima di tutto la disponibilità a
la relazione,
quindi a mettersi in gioco. Che cosa vuol dire nella formazione la disponibilità a mettersi in gioco? Facciamo che l'Agnese e il viceministro sono fuori gioco e non possono parlare. Allora, secondo voi, che cosa vuol dire per un formatore mettersi in gioco?
Rischiare.
Che cosa?
Rischiare di perdere.
Di perdere che cosa?
Di perdere la relazione.
La faccia.
La faccia.
Ma perché c'è il rischio di perdere la faccia nella formazione?
Che c'è l'esempio.
Perché la formazione è prima di tutto
confronto.
No, è l'esempio.
Quello che io faccio è la relazione.
Scoprire.
Quindi chi fa il formatore
deve essere un esempio.
Deve essere un santo.
No. Deve credere in quello che vuole, deve creare catena,
deve creare confronto
a due linee, non so, non deve parlare,
non può essere atteso unico come sto facendo io con voi, no? Sto facendo il senso unico io,
no?
Vedete, anche io cerco di non fare il senso unico, cioè bisogna creare questo gioco. Però se tu crei il gioco, che cosa succede?
Che diventi giocatore, non sei il protagonista.
Cioè, che diventi giocatore e non sei il protagonista? Siete d'accordo?
No, che diventi giocatore.
E sei anche tu nel gioco. Sei anche tu nel gioco, quindi sei il protagonista, non sei il padrone.
Io pensavo che sei
lui, voleva dire questo. Si capiva, c'era la nuvoletta. Non sei il padrone, il formatore non è il padrone dell'azione formativa. positiva, è in gioco, si mette in gioco. Perché? Perché la formazione appunto è complicata, cioè non è prevedibile. Semplicemente perché non si può fare la formazione, se vuoi farla veramente, non puoi farla a tavolino prima e pretendere di controllarla dall'alto, no? Del tuo ruolo. No. Prima di tutto perché, come dire, strutturalmente poi non funzionerebbe, non funziona, non c'è formazione, non avviene. Ma poi anche perché nella nostra ottica o spiritualità cristiana e francescana non sarebbe corretto, non c'è nessun padrone da noi, anche lui che potrebbe avere tutte le, come dire, le quote associative sulle stelle ha rinunciato, okay. Quindi da noi non c'è nessun padrone, quindi fare il formatore non significa fare il proprietario o il padrone dell'azione formativa, significa invece mettersi in gioco. Ma andiamo avanti a vedere un po' che cosa vuol dire mettersi in gioco. Allora, vuol dire non fare il padrone, poi cosa vuol dire invece?
Mettersi in dialogo.
Mettersi in dialogo.
Farsi conoscere.
Farsi conoscere.
Quindi,
lasciarti conoscere dal formaggio, come si dice, ci sono dei termini un po'.
Essere veri.
Essere veri. Poi?
Costruire empatia.
Costruire empatia. Ma voi potete fare dei corsi di formazione. Poi?
Accogliere.
Accogliere, come avete detto. Poi ho sentito un pensare.
Più che formare famiglia.
quindi ecco, vedi, molto buona questa precisazione, cioè questo prima e dopo è l'aspetto, diciamo così, più critico del tuo intervento, se almeno io l'ho capito bene, ma adesso l'ha precisato in maniera così. Ma prendiamolo pure così, che ci aiuta a sfatare un altro stereotipo sbagliato. Quando si dice prima devo essere formato io per poi formare, si dice una cosa giusta, perché nemo dat quod non habes, no? Nessuno può dare quello che non ha, è ovvio, no? Tuttavia quel prima e dopo c'è puzza di bruciato. Perché? Come dice? Brava, Anna, ti darei un bacio se tu non fossi così lontana e non ci fosse questo trabucolo in mezzo.
Formarsi, sì, formarsi.
Ritienilo che ci sia arrivato sulla guancia destra. Va bene, la formazione è permanente. Anche se noi qui presenti magari per la maggior parte dovremmo occuparci o ci occupiamo già di formazione iniziale, tuttavia ho visto che ci sono anche dei ministri, viceministri, no? Anche loro si occupano di formazione. La formazione è permanente, cioè noi siamo inseriti in un processo formativo perenne, continuo. Questa è una cosa nuova, moderna, diciamo, è una nuova, un nuovo modo di concepire la formazione. Noi siamo sempre in formazione, tutti in formazione, quindi il formatore. Prego.
Però io direi una cosa, sì, siamo sempre in formazione, però ci sono dei principi su condividere, sì, però ci sono delle cose su cui io mi fondo, e quindi su questo io sono sicura.
Certamente, se no, dire che sono sempre in formazione.
Dire che a un certo punto io ho risposto, io non posso.
Giusto mettere i paletti, perché non bisogna sbilanciare da una parte ma neanche dall'altra. Il formatore non è come la bandiera, no? E dice io devo, come se faccio questo servizio, devo avere anche dei punti fermi. Chiaro, no? Tuttavia anche essere aperto, cioè si parte dal modo di vedere se stessi. Ecco, questo è un modo importante. Se io mi ritengo arrivato, non riesco a fare formazione, ma ce la faccio, non funziona mai. O meglio, farò una formazione di tipo autoritario che forma fino a un certo punto, forma superiore, dai, facciamo anche un po' di onore allo zio Sigmund. Quindi non va in profondità, forma in una maniera che poi dopo fa acqua, no? Invece il formatore, che, come dire, ha i suoi punti fermi su cui si appoggia saldamente, quindi non è una persona instabile, ha un'identità sua che riconosce e vive con una certa stabilità, diciamo stabilità sufficiente, né troppo poco ma neanche troppo tanto, però, perché se raggiungesse la consapevolezza, se avesse un'idea di sé come di uno che è abbastanza formato da non averne più bisogno, entrerebbe in una logica poco funzionale al servizio poi formativo degli altri. Questo è molto importante.
Quindi con umiltà, diciamo.
Con umiltà di voler sempre crescere anche lui, di sentire anche lui sempre il bisogno di nuova formazione per sé. Questo è importantissimo, non va mai dimenticato, si dà per scontato, ma è bene ricordarselo. Perché siamo dentro un processo di formazione permanente che finisce il giorno dopo che siamo morti, tanto per essere chiari, eh? Quindi se io mi percepisco come ancora bisognoso comunque di crescere, sono dentro una visione di me che mi abilita meglio al servizio formativo. Se io sono dentro una visione di me di sufficienza, sono a rischio, sono un formatore a rischio o rischioso per gli altri. Quindi vedete che la formazione dunque che io vado a fare diventa una occasione di formazione per quelli che mi chiedono, ma anche nello stesso tempo per me. Dunque il gruppo, no, formativo, chi ha come protagonisti?
Tutti.
Chi sono i formanti e chi sono i formatori? Per certi versi tutti, per altri versi c'è una distinzione che va fatta. Attenzione, quindi bisogna tenere l'equilibrio. Allora, il formando è quello che è dentro nella domanda formativa specifica. Il formatore è quello che ha ricevuto un ruolo, un compito formativo nei confronti di questi. E tuttavia, comunque, tutti sono dentro un processo formativo a titolo diverso. Per cui, come dire, l'avventura formativa offre a ciascuno, secondo la sua necessità e il suo stato, degli spunti sempre formativi, che naturalmente possono essere magari diversi per i formandi rispetto a quelli che può ricevere il formatore, ma tutti sono dentro un processo formativo molto importante.
Scusa, può essere
uno per volta.
Se può esserci anche una sorta di inquietudine positiva.
Di inquietudine positiva, certo. Certo. Prego.
Ho bisogno di fare una domanda, però non riesco a andare avanti. Noi stiamo parlando di formazione come di qualche cosa di circolare. Allora, io ho da poco fatto il passaggio. Sono passata da essere con una standard di altri, adesso più o meno a avere un po' di diverso. Quello che mi ha subito stimolato questo cambio di ruolo è proprio questo. Allora, finché tu sei all'interno di un gruppo e non hai nessun ruolo, ti metti in gioco in un modo pari. Nel momento in cui tu però il ruolo ce l'hai, non puoi essere completamente pari agli altri.
No.
Primo perché gli altri comunque ti guardano un po' come modello e devi anche stare attento a non porti troppo come modello, perché ognuno poi ha il suo cammino. Ma dall'altro punto di vista però tu hai il dovere, secondo me, di tirare il fila, di riuscire.
Certo, qui sta.
Quindi vorrei fare chiarimenti di questa.
Abbiamo detto c'è un ruolo, il formatore ha un ruolo. Non può stare al gioco del compagnone, non farebbe bene il suo compito di formazione, non deve fare l'amicone, anche se noi siamo dentro una prospettiva fraterna e quindi no, le relazioni hanno una certa forma nel nostro contesto, no? Non è mai autoritaria. Al massimo autorevole, ma non è mai autorità, non è mai dall'alto in basso, no? È sempre fraterno. Però c'è il ruolo va mantenuto, vai a prendere il ruolo. È l'atteggiamento interiore del formatore che non deve essere quello dell'arrivato, che quando va lì, non so, a tenere l'incontro, diciamo così, deve sapere, come dire, quali sono gli obiettivi, i metodi, che cosa chiede a quel momento formativo, no? Ma deve essere anche nello stesso tempo non rigido, da pretendere di essere lì a dare e quelli da ricevere. È una forma di rigidità. Perché? Perché lui certamente deve dare delle cose e deve anche sapere che cosa deve dare, avere, come dire, una presenza, una prontezza su questa specificità, ma deve anche avere questa apertura a saper ricevere, perché sempre nell'avventura formativa deve funzionare questa autostrada a due come si dice, direzioni di marcia. Avete detto dare e ricevere. Il formatore riceve sempre quando fa la formazione, non è lì solo per dare. Quest'idea rigida, loro mangiano e io do da mangiare, non va bene. Certamente però è chiaro che ci sono dei ruoli, ci sono delle distinzioni che non vanno persi. Guai, non è più formazione, diventa il gruppo degli amici. Scade, la cosa scade. Dopo si finisce di parlare di quello che devo fare domenica nel weekend, e magari ti farlo anche insieme, ma non è più formazione.
Un tipo, un rapporto amicale, ci si può sconfiggere
sì, una volta però ecco, nemmeno una cosa cattedratica, non va bene, perché già vinto lì. Sto sottolineando con forza una questione che riguarda più l'atteggiamento interiore, il modo di porsi, la coscienza di sé del formatore, più che come impostare praticamente la cosa, capite? Un attimo, c'è una mano.
Sì, no, pericolo qual è? Cioè, sto valutando la questione. Pericolo qual è? È che il formando dia un ruolo sempre prioritario al formatore. E il formatore perda, cioè il formatore deve essere anche uno che pensa a dover coltivare questa apertura. Perché altrimenti anche involontariamente rischia di diventare il quello che insegna, no? Certo. Quello che si mette in campo.
Certo.
Cioè il pericolo grosso è che sempre arrivi un po' dal basso questo, ma lui è quello bravo, vai avanti piano in
certo.
Che se vogliamo la spiritualità processuale, quello che Francesco ci dice ogni 3 anni cambia ruolo, perché comunque tutti siano messi in giusto.
Sì.
Ma il pericolo grosso, come vi detto, è quello che arrivi dal basso questo spirito.
A me viene in mente, se non si parla di cammino come terra di marcia, pensando sempre al testo e seguire le orme. Allora il formatore che segue le orme le evidenzia per chi sta formando insieme a un percorso dove si deve arrivare.
Certo. È un'esperienza, vedete, è un camminare insieme, dove io magari ho l'impegno e il compito di stare avanti un passo, però stiamo camminando insieme. È un'esperienza che facciamo insieme, che serve a te ma anche a me. Nel contesto della formazione tutti crescono, tutti devono trovare degli stimoli di crescita, a titolo diverso naturalmente, con ruoli diversi, ma tutti devono sentirsi dentro questo processo di crescita. Guai se il formatore dice io sono qui perché sono già cresciuto, adesso faccio crescere gli altri. Questa idea della formazione è controproducente, è sbagliata, quantomeno ti fa perdere l'occasione di avere anche tu qualche cosa di importante come formatore rispetto alla tua crescita continua. Quindi la formazione è una chance per tutti.
Un problema di responsabilità.
Problema di responsabilità, di coscienza, di modo di porsi. Quindi il formatore dovrebbe chiedersi, una volta che ha terminato magari il momento formativo, che cosa ha dato a me questo momento. Così come è giusto che si chiede, spesso lo si fa, che cosa è passato, che cosa ho dato a loro, è quello che mi aspettavo, è conforme agli obiettivi, alle attese, è di più e di meno, ma anche io, che cosa porto via? Questa cosa è molto importante, questa prospettiva della formazione dove tutti in qualche modo facciamo un percorso di formazione permanente. Questo è. tornando, bello, dai. Mi piace? È una bella sintesi, no?
Me l'hanno detto quando avevo 16 anni in Azione Cattolica, si cercava in attesa dell'assistente, c'era bisogno di uno che faceva catechismo ai lavoratori. Allora in Azione Cattolica c'era la divisione lavoratori, studenti e rurali.
Formarsi formando.
E siccome io dicevo che avevo 16 anni che non ero preparato, quello il presidente mi ha detto di formarsi formando.
Avanti. Buttati, buttati, molto bene, certo.
Posso dire una cosa che prima anche il contesto di formazione, come dire meglio, giustamente lei diceva prima la parte interiore del formatore, ma anche nel contesto in cui opera chiaramente, opera anche in un contesto tra tempi, chiaramente, che hanno una loro, posso dire, un loro comportamento quotidiano. Dalla formazione che potrebbe arrivare in un contesto lavorativo.
Certo.
Quindi ecco, devo riprendere il discorso di interiorità. L'interiorità del formatore anche.
La formazione da noi risente moltissimo, deve risentire moltissimo del suo contesto specifico, che è quello della fraternità, del carisma, della fraternità. Prego.
Ma allora mi viene in mente una frase di San Paolo che dice: ognuno considera gli altri superiori a se stesso. Può essere.
Ecco, allora questa frase secondo me va molto bene per chi è superbo.
Però se non si inizia,
certo, perché vedete, nella formazione viene fuori, come dire, quella cosa di base che noi abbiamo sempre, non solo nella formazione, in tutte le forme di relazione, che è il problema dell'inferiorità. Noi quando ci confrontiamo, entriamo in relazione con un'altra persona, subito dobbiamo capire se quello lì che sto per incontrare, che non ho mai incontrato, che ho già incontrato tante volte, mi mette in inferiorità oppure si mette in inferiorità. E allora è una cosa che non si pensa, ma va in automatico. La nostra mente, prima che noi arriviamo lì a tu per tu, ha già fatto tutto questo cammino e ha risolto, deve risolvere questo problema, deve rispondere a questo. Allora, se io so, perché magari è opportuno che mi conosca anche un pochino, dato che devo aiutare gli altri a conoscersi, no? Se io so che magari tendo a mettere in inferiorità gli altri, ma magari non senza volerlo, perché il mio modo di camminare, il mio modo di alzare il sopracciglio destro piuttosto che di guardare, non lo so, mette soggezione, allora può essere difficile ricordarsi il monito di San Paolo. Però se io invece sono al contrario, perché anche questo capita, no? Perché sono sempre lì. Ho paura di dire due parole perché forse tre sono troppe e che mi tremano le gambe ad ogni piè sospinto, allora è meglio dimenticare questa frase di San Paolo, tanto si va in paradiso lo stesso. San Paolo dice perché... Allora abbiamo già detto dunque che cos'è la formazione, Chi sono gli attori della formazione, no? Sono formatori, ma anzi la fraternità tutta intera ha una responsabilità formativa che viene delegata ai formatori, ma che non può essere totalmente a loro scaricata. La fraternità conserva comunque una quota di responsabilità formativa che poi deve essere esplicitata attraverso delle forme anche molto concrete che ogni fraternità prova a seconda dei contesti e di tante cose. Non è che la fraternità non abbia un compito e una responsabilità di formazione. Non sto adesso a svilupparlo perché pensiamo che voi abbiate già molto chiaro in che modo e in che senso la fraternità ha una responsabilità formativa. Poi chi è che è anche attore della formazione?
Lo spirito
santo. Dillo forte, guarda. do un altro bacio sulla guancia sinistra. Perché altrimenti noi facciamo tanti discorsi tecnici sugli attori e non dobbiamo dimenticare questa cosa fondamentale, che da noi, cioè dentro la Chiesa, perché anche l'ordine francescano secolare mi sembra che sia dentro la Chiesa, no? Il primo è più protagonista, non so, diciamo così, della formazione è lo Spirito Santo, c'è poco da fare. Anche qui però attenzione ad appellarsi allo Spirito Santo per fare una cosa blanda, no? Per dire, ma quanto lo Spirito Santo ci penserà lui? Ecco, qui bisogna avere un grande discernimento, un grande equilibrio, perché di nuovo non devi portargli via il lavoro, perché anche lui rischia la cassa integrazione qualche volta, ma non devi neanche lasciargliene troppo, perché anche lui rischia lo stress da lavoro. Quindi bisogna avere un po' di equilibrio, no? Nell'essere, come diceva San Francesco, strumenti buoni dello spirito, quindi capaci di individuare la propria misura, di capire che certe cose bisogna che sia io un po' a metterci mano e che molte altre, dico apposta molte altre, invece è meglio lasciarle allo Spirito Santo. Adesso vediamo un po' di capire quali sono le cose a cui io certamente devo mettere mano come formatore e non lasciarle troppo allo Spirito Santo, vediamo che non mi sembra. E altre invece che è bene lasciare proprio a lui, no? Partiamo da quelle che è bene lasciare a lui, che è più facile. Cos'è che bisogna lasciare a lui? Il giudizio, la valutazione di merito, questo qui è buono, questo qui è cattivo, queste cose qui è meglio lasciarle allo Spirito Santo.
Raccogliere, noi dobbiamo seminare, lo Spirito Santo
poi certamente è lui che raccoglie, quindi la valutazione di merito va lasciata allo Spirito Santo. Questo non significa che noi dobbiamo esimerci da fare delle valutazioni. Quali sono le valutazioni che noi siamo chiamati a fare e che di solito lo Spirito Santo non fa? Diciamola così, tanto per essere un po' pittoreschi e magari più chiari.
La valutazione
è prova a esplicitare, fa un esempio se riesci. Allora, lui dice, noi dobbiamo fare delle valutazioni dell'operato, è una cosa che è meglio che facciamo noi e che non deleghiamo a quello del piano di sopra.
Valutare il nostro lavoro.
Valutare il nostro lavoro, adesso è un pochino più chiaro, va bene, certo. Poi?
Il livello di apertura, della nostra apertura adesso formando.
Il grado della nostra apertura dobbiamo tenerlo saldamente in mano noi. Perché? Perché è importante tenere in mano il grado di apertura?
Perché se non cade nel dove prima, cioè uno diventa, siete in casa dove.
Non devi perdere il ruolo, ma non devi neanche perdere il contatto, la relazione. E nella relazione, diceva l'altra prima, c'è quel passaggio affettivo. Quando c'è il gruppo c'è sempre, come dire, una dinamica affettiva, è insopprimibile questa cosa, per fortuna. Perché? Perché è un gruppo fatto di persone umane. Come era il salmo, il cantico stamattina, benedite animali tutti selvaggi e domestici. Il gruppo è così. Il salmo parla delle creature, ma arcaica. Noi stessi che apparteniamo alla fauna, perché anche noi abbiamo detto siamo dentro, non è che noi siamo sopra o sotto il palco, siamo inseriti anche noi nel gioco, ecco, quindi anche noi siamo animaletti affettivi, cioè abbiamo un'affettività, abbiamo una storia, abbiamo tante cose che è bene che controlliamo anche un po', che almeno conosciamo, perché poi quando vai a fare un servizio formativo il gruppo ha una capacità straordinaria di tirartele fuori quelle cosettine che tu fai, Allora, io dico, uso una metafora, dico che il gruppo ha una formidabile funzione di cavatappi. Non c'è come il gruppo per sturare la bottiglia. Se tu non sai che vino sei, se sei frizzante, se sei un prosecco, un moscato dolce, un bonarda, eccetera, è pericoloso, perché poi quando il gruppo stura la bottiglia e si trova lì che il vino spruzza da tutte le parti e neanche tu lo sapevi, la frittata è fatta. La metafora è sufficientemente chiara o devo decodificarla? Ecco, quindi il gruppo è portatore di una carica affettiva, spesso è proprio una carica, non spaventatevi, non voglio fare lo psicologo così a gratis, ma è così, bisogna riconoscere certe cose, una carica bestiale, soprattutto quando sono gruppi rivestiti dell'abito della spiritualità francescana, perché è la spiritualità della pace, dove spesso le persone senza saperlo arrivano, mi riferisco soprattutto, come dire, alle fasi molto iniziali della formazione dei gruppi degli aspiranti, dove la gente si affaccia, magari chiede, è incuriosita, vuole conoscere, no? È molto facile trovare una fauna di gente che ha qualche problema con l'aggressività, che non è riconciliata a sufficienza con se stessa, con il mondo, e che magari così inconsciamente o forse anche consciamente individua, capta in quella opportunità di fare un percorso francescano o di entrare in quella bella cosa per torni che sono, di trovare finalmente un'oasi di pace dove tutti i problemi si risolvono magicamente senza fare fatica. Perché San Francesco ha un abito molto grande che copre tutto e spesso copre anche questi, come dire, equivoci non sempre chiari alle persone, ma molto spesso presenti. Il formatore deve subito accusare queste cose, non è difficile, si vede subito qua. Bastano le prime battute, le persone quando arrivano presentano subito la carta d'identità del loro corso, le prime cose che dicono. Se tu hai l'orecchietto un po' attento a registrare le prime cose che dicono, tu capisci più o meno lì come stiamo, se siamo alla ricerca di compensazioni di tipo pacificatorio, perché ho problemi con la mia aggressività, se c'è gente che è alla ricerca di compensazioni affettive perché a casa mia fa freddo, o forse non ho neanche una casa perché ho girato fino adesso e spero di trovarla qui, la mia casetta, il mio nido caldo, dove finalmente riscaldare le mie membra infreddolite. Ecco, allora, vedete, è importante quello che voi dicevate, la formazione è accoglienza, certo, ma non è accoglienza, come dire, sbragata. Ale, le porte sono spalancate, entrate tutti quelli che volete, ovest, ovest, universa, pecora. Perché la fraternità non è il circo Boira Orfei, dove più gente entra e più animali si vedono. Quell'idea lì delle porte aperte a tutti va presa molto con le pinze, perché il francescanesimo è vero che è fraternità universale, ma non è circo equestre o luogo dove offrire compensazioni facili ai problemi di equilibrio delle persone, perché noi non siamo delle cliniche, non possiamo offrire questa cosa, faremo un grave danno a loro ma anche alla fraternità, È chiara questa cosa? Su qui vorrei essere persino autoritario, contro, e dico che ho ragione io, anche se voi la pensate al contrario, perché lo soffro